continuiamo con il messaggio su 1 Samuele 25, un capitolo che parla specialmente sul periodo quando Davide era... He was running away from Saul.
Scappava da
Saul,
Saul
per diversi anni, che ha vissuto in montagna, nel deserto. E
come fuori legge, nascondendosi nelle caverne.
E veramente viveva per fede. Viveva solo per fede quello che Dio provvedeva per lui e i centinaia di uomini che lo seguivano. E qui c'è tanto da imparare, ma come faceva? Se era fuori legge, se Saul lo perseguitava, e come ha fatto a vivere e sopravvivere per anni?
E scappava con un gruppo di altri fuori legge, 600 di fuori legge, che avevano problemi con Equitalia, con la gente lì, no? Problemi con re Saul, però dice fuori legge. Quindi lui e i 600 scappavano di montagna in montagna con Saul, che a volte lo perseguitava con 3.000 soldati, cercando di ucciderli.
Sì, sì, sì. E alla fine di questo capitolo vedrete, fratelli, non solo Dio provvede ogni suo bisogno, ma provvede anche una bellissima moglie. In questo periodo di fuga, di montagne, di nascondersi, è una cosa incredibile.
Ho messo una foto lì sulla radio, c'è?
Sì. Sì, è una foto che dice: seguiteci nel messaggio. Abigail, sposa di Cristo. Davide nella Bibbia insegna come vivere solo basandosi sulla fede. E c'è l'immagine di questa bellissima giovane che rappresenta Abigail, però nello spirito non è che è Abigail.
Sì, dice nella Bibbia che era una donna di bellissimo aspetto.
Sì.
Tanto che l'ha notato anche Davide. Grazie, Signore.
Amen.
Alleluia. Cominciamo, Angelina?
Sì, cominciamo.
Andiamo col messaggio, allora?
Sì.
Va bene, fratelli, allora allacciate le cinture e decolliamo. Oggi abbiamo il messaggio di Abigail. Grazie, Signore. Una donna nella Bibbia che ha molto da insegnare a tutti noi. Grazie, Signore. Allora, un pochettino di background qui. E allora, era il 1063 avanti Cristo, quindi 1000 anni prima di Gesù, circa, e Davide viene unto da Samuele, il profeta Samuele, in 1 Samuele capitolo 16. 3 anni dopo, siamo al 1060 avanti Cristo, Samuele muore dopo 3 anni. 7 anni dopo, e siamo al 1056 avanti Cristo, Saul muore in battaglia, un cattivo re che muore a suicida. Questo lo potete leggere la storia in 1 Samuele 31. Lo stesso anno, sempre 1056, Davide viene unto re di Giuda. E qui facciamo un salto di... andiamo al 1048 avanti Cristo. Qui vediamo che Davide viene unto re di tutto Israele. La storia in 2 Samuele capitolo 5. Quindi Davide fu re di Giuda, la tribù di Giuda, per 7 anni. Per 7 anni fu re di Giuda e il resto, 33, fu re di tutta Israele. Quindi in totale Davide regnò 40 anni. Quindi andiamo a 1 Samuele 25, e dove troviamo la nostra storia di oggi.
Sì.
Nel nome di Gesù. Signore, aiutaci a imparare, Signore.
Amen.
Qui c'è molto da imparare, Signore Gesù. Almeno io, Signore, c'è molto da imparare, Signore. Una storia di umiltà, di controllo, di saggezza. Grazie, grazie, Signore. Aiutaci a imparare da questa donna, Signore. Questa dolce fanciulla che si chiama Abigail. Grazie, Signore. 1 Samuele 25:1. Allora Davide partì e scese verso il deserto di Paran.
A Maon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel. Era molto ricco. Aveva 3.000 pecore e 1.000 capre e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Quest'uomo si chiamava Nabal e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto. Ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità. Discendeva da Caleb. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, gli mandò 10 giovani ai quali disse:
E allora Davide mandò 10 giovani a quest'uomo ricco e disse a Davide: salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio e dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. Ho saputo che hai i tosatori. Ora, i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia ai tuoi occhi, poiché siamo venuti in un giorno di gioia. E dati, prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che avrai fra le mani. Allora, grazie Signore. Qui vediamo una grande verità biblica, importantissima per qualunque fratello che desidera vivere per Gesù a tempo pieno, va bene, o anche a metà tempo o part time. Vivere per Gesù cosa vuol dire? Vuol dire non aspettare che c'hai una montagna di soldi per andare a predicare il Vangelo, soldi per il trasporto, per il cibo, per il dormire, per questo. No, si parte solamente con i sandali, come in Matteo 10 Gesù mandò i suoi discepoli. Allora prestare attenzione qui, i fratelli e le sorelle interessati a vivere per il Signore, per fede. Io sono 47 anni che per grazia di Dio nel mio piccolo lo faccio, cerco di farlo, e il Signore mi ha sempre benedetto. Fino adesso sono qui ancora oggi, nel mio piccolo, con tutti i miei sbagli, i miei limiti.
Quindi la storia è che Davide dice a Nabal: non ti abbiamo rubato niente, quindi darci qualcosa?
Sì, regalaci un po' di pecore, noi siamo 600.
Ma solo perché non rubi hai il diritto di chiedere qualcosa?
No, ma a quei tempi si usava razziare. E Davide infatti viveva così, di razzie. Andava in un villaggio, ammazzava tutti e prendeva le ricchezze e se le portava via. Però attaccava i nemici di Israele.
Ah.
I nemici di Israele facevano lo stesso contro Israele. Mm-hmm. Come appunto vediamo al 1 Samuele 30. Che anche Davide fu razziato. Il razziatore è razziato. Storia interessante anche quella. E allora questo di andare a chiedere aiuto non è mendicare, dipende dallo scopo. Il mendicante che fa l'elemosina per comprarsi una bottiglia di vino non è esattamente qui di questo che stiamo parlando. Va bene, qui stiamo parlando che Davide chiedeva per poter fare l'opera di Dio, perché lui difendeva Israele, è una specie di missionario del Vecchio Testamento. Questo è anche il metodo che Gesù ha insegnato a noi, a me, a chiunque vuole essere missionario a tempo pieno o part time. E quindi trovare necessario le cose materiali necessarie per poter sopravvivere e continuare a servire il Signore, perché non sono molti che ricambieranno il vostro Vangelo che predicate con offerte spontanee. A volte bisogna ricordargli: guarda, qui c'è un volantino, abbiamo dei CD, sì, eccetera, l'offerta è libera. E quelli che hanno un cuore ti aiutano, quelli che non ce l'hanno gli regali qualcosa, un volantino. Quindi il Vangelo è sempre gratis. Infatti questo lo leggiamo. Chi ha insegnato questo sistema di andare a evangelizzare, accettare, cioè rendere evidente che hai bisogno posto da dormire, hai bisogno di mangiare, hai bisogno di una seconda tunica, hai bisogno di, se sono rotti i sandali, rendilo evidente che hai questi bisogni. Chi ha insegnato questo? Lo ha insegnato Gesù. Matteo 10, da 7 al 15, io ti ho dato le scritture se non mi sbaglio.
Sì, ce le ho. Matteo 10, 7 a 15. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Capito? Quindi dice: purificate i lebbrosi, guarite, date il Vangelo, la salvezza, fateli uscire dall'inferno. E quindi è un sacrificio andare di villaggio in villaggio, di casa in casa.
Sì.
Io lo so, ci sono passato.
Sì. Sì, sì.
E a volte piove, a volte fa freddo, a volte mi sono ammalato, questo, quell'altro. E a volte non ci sono i soldi.
Sì, sì.
Ora, è logico che i discepoli di allora, i discepoli di oggi, i discepoli di domani, che fanno questo, è logico che predicando questo come fanno a vivere? Che vanno a rubare, cosa devono fare? vai a lavorare, se vai a lavorare non, non posso predicare il Vangelo a tempo pieno. E allora è logico che quello che riceve ricambia. Io, come dice Paolo, 1 Corinzi 9, ho seminato cose spirituali e mietiamo cose materiali, ma è logico. Quindi attenzione alla prossima scrittura, verso 9.
Matteo 10, verso 9. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame,
cioè, rame
nelle vostre cinture.
Monete di rame.
Né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete.
Quindi questa è la scena. I discepoli arrivano, capitato a me tantissime volte, va bene, anche di sera a mezzanotte, cercare così a bussare alle porte, cerchiamo un posto da dormire,
sì.
Ci siete passati?
Sì.
Tardi di notte, a volte che mi ricordo una volta siamo arrivati con la barca, con la nave, e la nave è arrivata, era 10 di sera, allora di notte cercavamo posto da dormire, i soldi erano quello che erano, capito? E allora, però il Signore provvede, a volte però di girare un'ora, due ore, a volte tre ore, e così, non è tutte le notti, però infatti ci ospitavano anche un mese quando capivano chi eravamo. E allora qui Gesù sta dicendo, arrivate in un villaggio, andate a investigare chi è degno, come si fa? Cerca la pecora. Evangelizza a destra e a sinistra, ecco una pecora che mi riceve, che riceve il Vangelo. Se riceve il Vangelo, allora ti ospita. Se è una pecora vera, se è una pecora così così, non ti ospita. Cerca la pecora vera, insomma, ecco.
Amen.
Quindi non vi servono grandi quantità di denaro, cioè come certe religioni che rastrellano per predicare il Vangelo, che sembra che non bastano mai i milioni di dollari per raggiungere il mondo. Non hai bisogno di raggiungere il mondo. Alla fine hanno solamente raggiunto i milioni di dollari, non milioni di pecore. Anzi, se passate molta della vostra vita ad amministrare queste somme di denaro, e il tempo che dovrete dedicare a queste cose finanziarie sarà rubato al lavoro che dovete, l'opera che invece dovrebbe essere diretta a raggiungere le pecore. Va bene? Quindi il necessario. Va bene? Tu puoi avere una casa qua e là, non so, in Italia, su un monte, e dici, ok, questa qui ti entra perché in tempo di tribolazione vado lì. D'accordo. Questo non è però la stessa andare in giro a cercare soldi. C'hai una casetta, una capanna, una casa su una collina, lì magari ti andare a rifugiare. Con questo non dico non dovete uscire dall'Europa, uscite, però che sto parlando, avete un posto di rifugio in Europa, in un'altra nazione, insomma, questa è un'altra cosa, no? Se avete un terreno in Calabria, a Napoli, a Milano, dove l'avete, se avete programma di andare a trasferirvi là in Italia o fuori dall'Italia, questo non è andare in giro a accumulare Vangelo di prosperità. Va bene. Gesù dice, informatevi chi è degno, abitate da lui finché ne avrete bisogno e i figli di Dio vi aiuteranno. Ecco, i discepoli in una città si investigano chi è degno. Come si va a investigare? Evangelizza. È l'unico modo migliore, l'unico modo è evangelizzare. Evangelizza e quello che riceve il Vangelo è degno. E quello ti ospiterà. Ti parlo per esperienza, è così. Verso 12. Cosa Gesù aggiunge?
Matteo 10?
Sì, Matteo
10. 10-12.
Scusa.
Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
È incredibile, dice, se non ti aiutano, scuotete la polvere dai piedi. Sono parole scioccanti.
Sì.
Non dite di litigare, non dice niente. Esci, no. Ti scuoti la polvere, va bene? E Gesù dice, scuotete la polvere ai vostri piedi, e poi il verso seguente cosa dice? Nel giorno del giudizio quella città o casa sarà trattata peggio di Sodoma e di Gomorra. Matteo 10, per cortesia, vuoi aprire? Ha letto 4, ecco, rilegge 14.
Sì. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi.
Va bene, 15?
Sì, 15. Matteo 10, 15. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città.
Minor rigore. Quindi grave quando tu vai come missionario e ti dicono tu sei un falso profeta. Cioè, assicurati che quello là è un falso profeta. Perché Genesi 12,3 dice benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice. Infatti così ho scioccato un po' di gente a volte nelle strade. Tu sei l'imbroglione, tu qua di là, non è vero che questo qui è del Signore, non è vero qua, non è vero là. E chi mi diceva, e chi mi dice che questi soldi non ti va a comprare la droga? Perché dicevo se vuoi dare un'offerta per la missione, grazie. E volontaria, però io che mi dice no, non sono obbligato da niente, il volantino è gratis, va bene, però attenzione a non offendere le persone che non conosci, perché Genesi 12, qua tu va là, venditore di fumo, e ha detto guarda che io sono un missionario vero, e gli faceva dire questo qui, assicurati, adesso devi assicurarti che io sono veramente un falso profeta, perché se non lo sono, guarda sei sotto il bastone di Dio, e c'è stato uno che si è offeso e quasi vuole picchiarmi. Come ti permetti di maledire? Io non ti ho maledetto. È scritto nella Bibbia. Benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice. Prima di andare in internet a dire quello là, Giovanni, Paolo e Sempronio sono falsi profeti, assicurati che lo sono, perché hanno chiamato falso profeta Gesù. E io mi impuntavo e non accettavo che non mi prendeva falso profeta, perché non lo sono. Va bene? E poi il diavolo ha smesso. Era il diavolo che cercava di... Però quando mi impuntavo e scacciavo il diavolo non sono venuti più, perché era il diavolo. Si presentava attraverso queste capre. Va bene? E Gesù dice state attenti, perché quando non vi ricevono voi, Giovanni, Matteo e Giacomo, no, è il Vangelo che diventano responsabili e colpevoli, quando respingono il Vangelo. Quindi, fratelli, quando viaggiate, evangelizzate e vi state basando sulla fede di Dio, è il piano di Dio che le pecorelle che evangelizzate provvedano ai vostri bisogni necessari. Non siate troppo orgogliosi da non accettare aiuti e offerte. Io all'inizio avevo problemi.
Sì, anche io.
Avevo problemi. Ci offrivano da mangiare, ci offrivano da dove. Dice, sai, ma io vorrei pagarti qualcosa. No, siete missionario. Però qualcosa posso darti. Cioè, sai cos'è l'orgoglio?
Sì, sì, sì.
Che è più facile
sì.
Dare una moneta a un mendicante che prendere sì. Una moneta come
è
mendicante.
Così, è vero.
Però Gesù era così. Luca, capitolo 8, verso 3, Gesù accettava offerte da donne. C'erano donne che lo accudivano con i loro averi. E ci vuole umiltà. Il figlio di Dio che si mette in posizione di aver bisogno di tre donne che lo aiutano, Luca, capitolo 8, verso 3, cioè è una cosa umiliante, ma Gesù era umile. E dobbiamo essere anche noi. E la prima cosa che il missionario deve imparare è ad essere umile, a ricevere. E insegnare alle pecore anche a non essere egoiste, a condividere,
sì.
Dare e ricevere.
Sì.
E se non imparate questo non potete fare i missionari.
Amen. Sì, tanti anni fa il Signore mi ha parlato al cuore che quando loro aiutano l'opera del Signore per il Signore li benedirà. Allora è una benedizione per loro che loro aiutano con le cose materiali. E questo mi ha dato tanta pace anche di poter mettere in pratica Matteo 10, che è così. Sì, loro ti aiutano materialmente, però il Signore li benedice, li ricambia per quello che fanno.
Amen. Grazie Signore. Ti ricordi all'inizio?
Sì.
Ti sentivi un po' strana, no?
Sì,
però
umiliante.
Quando viaggi, autostopper non spende soldi col treno, e questo, di stazione di benzina a stazione di benzina, così, perché dopo un po', sai... Per esempio, quando ero in Italia i treni erano cari.
Sì, sì.
Non si scherza a viaggiare con i treni. L'autostop invece potevi evangelizzare quelli che ti davano passaggio. Però guardare bene dentro la macchina chi c'è dentro.
Mm-hmm. Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Grazie Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Quindi se le pecorelle non ricambiano i missionari, allora questi dovranno ricorrere a grandi organizzazioni finanziarie. E tristemente... come si suol dire, vendere il Vangelo. Cosa comune oggi, ma non è il piano di Dio. Dio ci protegge dal vendere il Vangelo. Dio non vuole che lo facciamo. Vuole che lo diamo liberamente sempre a tutti. Perché sì, Dio, ci stiamo studiando di farlo, lo stiamo facendo. Immaginatemi se facessimo come certi siti che per accedere in questi siti dovete prima registrarvi, nome, cognome, indirizzo, professione, eccetera. per andare dentro a vedere i messaggi. Poi il messaggio, cos'è? Vendono CD, libri in vendita, eccetera. Cioè, è triste. Le pecore, Dio ti dà un messaggio rivelatorio, ti spiega tutta l'Apocalisse e tu la vendi. E uno che non c'ha soldi si arrangia, farà senza. E questa è la religione oggi, gran parte di questa. Quindi diamo gloria a Dio perché ha toccato i cuori ai nostri fratellini, angeli, che fanno parte della nostra missione, che ci aiutano con le decime, con le offerte. Amen. E grazie a loro non è necessario che vendiamo niente. Dio vi benedica, fratello, il Signore vi ricambierà. Amen. Torna a Davide, grazie la storia di Davide, che Dio si aspettava. Sì. Che Nabal ricevesse Davide come Gesù disse ai discepoli: andate, chi vi riceve benedico, chi non vi riceve scottetevi la polvere. Mm-hmm. Davide manda i suoi emissari da Nabal e Nabal li respinge, va bene? Quindi praticamente è un po' come Abramo con Melchisedec. Genesi capitolo 14 c'è Abramo con Melchisedec. È molto, molto interessante quella storia lì. Va bene, leggi 1 Samuele 25:9, per favore.
1 Samuele 25:9. Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse:
chi è Davide? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori per darle a gente che non sa da dove venga?
Grazie, Signore. Questa è la risposta di Nabal. Io dovrei dare la mia carne a gente che non sa da dove viene? Ora, non è tanto l'uomo, ma è l'unzione di Dio nell'uomo che Dio si aspetta che onoriamo e accogliamo. Dicevo, un grande esempio è Abramo e Melchisedec. Va bene, qui vediamo, però Abramo non è come Nabal. Abramo è un uomo di Dio. Genesi 14, 18 al 20.
Sì, Genesi 14, 18 al 20. Melchisedec, re di Salem,
Salem era il vecchio nome di Gerusalemme,
fece portare del pane e del vino.
Attenzione, Melchisedec fa portare del pane e del vino ad Abramo, che veniva dalla battaglia, dalla vittoria contro i cinque re che avevano razziato Sodoma, va bene? E aveva imprigionato anche Lot. Abramo va, combatte e li sbaraglia tutti. Una battaglia grandiosa. Dopo la battaglia, ecco che Abramo potrebbe innalzarsi in orgoglio, superbia. Io adesso divento re di Sodoma, no? E allora va incontro lui Melchisedec, sappiamo rappresenta Gesù Cristo, e gli porta cosa? Il pane e del vino.
Nel Vecchio Testamento.
Immagine di Gesù e della Santa Cena.
Wow.
Infatti dice, egli era sacerdote del Dio Altissimo, era la stessa fede di Abramo. Abramo discerne quest'uomo, e loro cosa fa? Sentiamo cosa dice Melchisedec all'incontro. Vede la differenza tra Nabal e Melchisedec e Abramo? Come,
sì.
Vede la differenza?
Sì, sì, sì.
Davide, Nabal, Abramo, Melchisedec. Va bene? 19.
Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.
È incredibile. Il re di Sodoma gli ha offerto a Abramo: prenditi tutte le cose, le ricchezze, dammi gli uomini, gli schiavi.
Mm-hmm.
E Abramo dice: non toccherò un laccio di scarpe che non si dica che il re di Sodoma mi ha arricchito. Ora, Dio ti può arricchire come Abramo, a condizione che li usi per il Vangelo. Ma non accettare quante volte è venuto il re di Sodoma da noi e cercarci di arricchire? Forse ragazze, vero o no?
Sì, 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 tante sì. Offerte molto tempting.
È vero.
Ti ha tentato?
Sì, sì.
Veramente, ti ricordi? Eravamo in Romania, ci hanno offerto un business che dovevamo solo firmare, entrare in società e poi andare in Svizzera e c'era un sacco di soldi da fare perché avevamo un modo lì per... Abbiamo pregato e Gesù ci ha detto no.
No, perché io sono, I am your source.
Io sono la vostra fonte di sostegno.
Io sono la vostra fonte.
Ma anche da quando abbiamo la radio, tante offerte che abbiamo dovuto dire no, 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 non viene dal Signore. Persone che hanno offerto di vendere la loro casa, darci tutti i soldi con alcune condizioni che noi dobbiamo... E abbiamo detto no, non è dal Signore, niente, non vogliamo i tuoi soldi.
Non saremmo qui oggi se avessimo accettato i soldi di Sodoma, se Sodoma ci avesse arricchito. La nostra ricchezza deve venire da Dio nel momento suo, magari sì, dopo sofferenze. E qui Abramo cosa fa? Gli dà le decime al, a Melchisedec, va bene? E le leggi Genesi 13,2, ce l'hai lì?
Sì, Genesi 13,2. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro.
Quindi la sua decima non era indifferente. Carriole piene di oro o di argento, quello che era. Mm-hmm. Quindi era una cosa seria, quindi non sì, era sì, la decima striminzita, era con tutto il cuore.
E Abramo gli diede la decima, infatti, di ogni cosa.
Infatti Malachia 3 dice le decime e in più le offerte. Non è che ti ferma la decima, se Dio ti benedice in più, dai qualcosa in più. E Abramo gli diede la decima di tutte le sue ricchezze, perché vedeva che Melchisedec, infatti poi Paolo spiegherà nell'epistola agli ebrei che Melchisedec era rappresentava Cristo. Alleluia.
Amen.
Tutti sapevano, anche la moglie di Nabal sapeva, come appunto leggiamo più avanti, che Davide era l'unto di Dio. La moglie di Nabal lo sapeva. Mm-hmm. Adesso lo leggeremo. E certo Nabal non poteva non sapere. Era noto in Israele. Davide si era presentato a Nabal molto, molto amichevolmente. Mm-hmm. Perché in quei tempi era normalissimo essere attaccati, razziati, uccisi o razziare ed uccidere, che era così, era una guerra continua, bande di predoni.
Quindi Nabal sapeva che Davide è l'unto di Dio, però rifiuta di aiutarlo.
Esatto, è come che Abramo sapeva, avesse saputo che Melchisedec era l'unto di Dio e non gli dava le decime. Mm-hmm. Va bene? E non c'era neanche la legge di Mosè delle decime, e lo sentiva nello spirito. Mm-hmm. Va bene?
La volontà di Dio.
La volontà di Dio. Quindi Davide capeggiava una banda di fuorilegge di circa 600 famosi combattenti. Va bene? Sapevano che neanche re Saul era riuscito a distruggere. Era gente in gamba. Cioè, fuorilegge, pronti a scappare. Ma come gli stessi servi di Nabal, poi leggiamo adesso, diranno, va bene? Cioè, Davide e i suoi avevano sempre protetto Nabal dai razziatori delle nazioni circonvicine. Con questa offesa Nabal mostra qui una grandissima stoltezza e mancanza di saggezza.
Sì.
Andiamo al verso 12.
Primo Samuele 25,12. I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini:
ognuno di voi prenda la sua spada.
E ciascuno di essi prese la sua spada. Anche Davide prese la sua, e salirono dietro a Davide circa 400 uomini. 200 rimasero presso i bagagli.
Nel Nuovo Testamento non vi era più la giustizia di Dio amministrata immediatamente con la spada. Nel Nuovo Testamento non c'era, nel Vecchio Testamento sì. Era con la spada, Nuovo Testamento no, c'è lo Spirito Santo. Quindi qui appunto Davide voleva usare la spada contro Nabal, qui siamo nel Vecchio Testamento.
Sì.
Ciononostante Gesù dice ai discepoli, torniamo a Matteo 10 per cortesia.
Matteo 10, 14
e 15, grazie.
Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città.
Ecco, questo è bene rileggerlo perché è un punto importante, perché Gesù non è quella religione festa chiotta che tu gli sputi in faccia e dici oh, grazie e io ti benedico. Non è così. Non è così. Gesù ha parlato anche dall'inferno, il lago di fuoco.
Quindi non è solo nel Vecchio Testamento, anche nel Nuovo, vediamo Matteo 10, se uno si rifiuta di aiutare gli uomini di Dio viene punito.
Sì, nel Vecchio Testamento la punizione era immediata, la spada, perché non c'era lo Spirito Santo, non c'era il Cristo, non c'era il Messia, non c'era altro modo. Sì. Quindi il diluvio, quindi Israele distrugge le sette nazioni di Canaan, non c'è altro modo, va bene? Per il Nuovo Testamento c'è lo Spirito Santo, c'è il sangue di Cristo, c'è il perdono, c'è il pentimento. No, Testamento non c'è giudizio immediato. Va bene? E allora però nel Nuovo Testamento, nonostante non vengono puniti immediatamente, però ci scuotono la polvere ai piedi e nel giorno del giudizio, parentesi se non si pentono, saranno trattati con meno rigore Sodoma e Gomorra che non quelli che vi respingono. Uno, tu a evangelizzare il nome di Gesù, tu non sei più Gloria, Adrianne, sì. Angela, tu sei Gesù, sei il corpo di Cristo, sei le sue mani, sei la sua bocca, sei i suoi piedi, tu sei Gesù, sei il suo corpo. Stanno respingendo Gesù se vai nel nome di Gesù.
Sì,
se vai invece nel nome della mia chiesa, io vengo nel nome della chiesa di fratello Giuseppe, che se ne frega della chiesa di fratello Giuseppe, niente, non c'è nessun problema, non c'è peccato. Ma se dici vengo nel nome di Gesù, non fratello Giuseppe, nome di Gesù, non nome cattolico protestante, Gesù, e allora stai attento. Per questo mi arrabbiavo nelle strade, come dicevo, ma tu che mi dici che non sei un falso profeta? Ah sì? E detto, dice, dai beneficio della Genesi 12,3, gli prendevo un colpo. E ha detto, adesso assicurati che sono falso, perché se sono vero, guarda cosa dice il Signore. E qui Gesù dice lo stesso. Va bene? Vediamo nel Nuovo Testamento, va bene, lo stesso terribile giudizio, tranne il beneficio che ci si può pentire. Quindi lo stesso brutto giudizio orribile del Vecchio Testamento, punizione immediata, però nel Nuovo Testamento c'è una differenza, c'è Cristo, ci si può pentire,
si può
essere perdonati, gloria a Dio.
Amen, grazie Gesù.
Va bene, quindi Gesù non ci manda come Davide con la spada, era un altro tempo. Va bene, ora torniamo a Davide e Nabal nel Vecchio Testamento. Va bene. Ora Nabal c'ha una moglie particolare che abbiamo annunciato all'inizio del messaggio, il suo nome è Abigail.
1 Samuele 25,14. Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse:
Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare il nostro padrone, ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro. Quando eravamo nei campi, di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le greggi. Ora dunque rifletti e vedi quello che tu debba fare, poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa, ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare.
Quindi udite, udite cosa dice questo servo del suo padrone. No, dice, non, è talmente malvagio, va bene? E in inglese dice, è talmente un figlio di Belial, un figlio del diavolo, un figlio di demoni, che non gli si può parlare. E la moglie lì che ascolta dice, non me lo dire, a chi lo dici? E dice, devo dormire con questo qua, ti pare che non lo so? Quindi qui abbiamo una situazione come a volte capita, mio marito non crede, mia moglie non crede. C'era John Wesley, il predicatore inglese, quello che ha svegliato, ha portato il rinascimento spirituale cristiano in Inghilterra. Era la chiesa metodista, se non mi sbaglio, a quei tempi. E lui aveva una moglie che dava i numeri, Cioè lui le storie raccontano, lui era lì che pregava in camera sua e chiedeva la porta per pregare, la moglie entrava sbattendo la porta e lo prendeva a calci mentre era in ginocchio a pregare. Gli dicevano, ma perché non la molli sta moglie? E diceva, quella moglie diceva, è la mano di Dio per tenermi umile. Quella era lì che predicava in una chiesa, John Wesley, e entrava di corsa la moglie a cavallo, arrivava, parcheggiava a cavallo fuori, in quei tempi si andava a cavallo con la carrozza. Entrava in chiesa di corsa dicendo, non ascoltate quest'uomo, ed è il diavolo, vi sta ingannando. Questa è la moglie. Grazie Gesù. Io ricevamo email di fratelli e sorelle che scrivono, dicono, mia moglie, mio marito, eccetera, eccetera. Mio marito, c'è un'altra donna da tanti anni, mi ha detto, o così o niente, me ne posso andare. E io gli rispondo, dico, ma sorella, sei ancora lì? Cosa sta facendo di tenere la candela agli innamoratini? Taglia la corda. Se la casa è sua, vai a trovati un lavoro di badante o quello che trovi. Se la casa è tua, quando lui esce, dice ciao, salutami la tua amata, eh? Appena esce, fa cambiare il lucchetto. E quando bussa, dice non bussare troppo perché chiamo la polizia. E puoi farlo. Anch'io ho dovuto chiamare la polizia almeno 2 volte. Va bene, perché c'è gente che... non lo faccio di solito, però quando la polizia è lì per difenderci, eh? E Deborah si ricorda, vero Deborah?
Amen.
Deborah, you remember you had to call the police a couple of times? You remember the people bothering us?
Ah, yes.
Anche Paolo ha dovuto chiamare la polizia. Quando, come, dove, perché?
Non lo so.
E ha detto, io sono romano, come permettete voi di trattarci così? Vabbè, 2 volte lui si è tratto fuori dei problemi dicendo sono romano, questo è chiamare la polizia. Va bene. Gloria a Dio.
Sì, amen.
Torniamo ad Abigail, verso 18.
Verso 18. Allora Abigail prese in fretta 200 pani.
200 pani, ragazzi.
2 otri di vino.
Quindi, capito, sfamare 600 persone, eh? Quindi 200 pani, 1/3 ciascuno. Guarda, i pani di quei tempi erano cosa da 1 chilo, 2 chili. Eh?
Ah.
Sì, io mi ricordo mia madre lo faceva. Faceva pane in casa, Dio la benedica.
Prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino.
2 otri di vino.
5 montoni pronti da cuocere.
5 montoni pronti da cuocere, quindi macellati.
5 misure di grano arrostito. 100 grappoli d'uva passa. E 200 masse di fichi e caricò ogni cosa sugli asini.
Capito? L'uva passa li appendi. Dove che si appendono? Al lattico si appendono per farle prosciugare, diventano appunto uva passita buona. E quindi Abigail va in solaio e prende le serve presto, caricate sugli asini, perché il servo gli ha detto: un guaio molto brutto sta arrivando. Sapevano chi era Davide. Questo Nabal era fuori di testa. Grazie, Signore.
Verso 19. Poi disse ai suoi servi,
andate davanti a me e io vi seguirò.
Ma non disse nulla a Nabal, suo marito.
Hai capito? Immaginiamoci, Nabal era talmente fuori dallo spirito di Dio che la moglie, immagine di saggezza, non può neanche consigliarsi col marito. Marito? Sto caricando degli asini, come te, parentesi. Li sto riempiendo di ogni ben di Dio, perché almeno sto cercando di salvarti quella pellaccia. Non ha potuto neanche dirgli questo. Dio non voglia che nessun marito della nostra chiesa sia colpevole di tanta stoltura. Amen, fratelli?
Amen. Amen.
Okay, anche sorelle sì, regale sì, diritto,
amen.
In sì, questo amen. Caso qui stiamo parlando di un marito.
Dio ci aiuti.
Andiamo verso 20.
Lei dunque, in groppa al suo asino, scendeva il monte per un sentiero coperto, quando apparvero Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei, e li incontrò.
Hai capito? Quindi immagina lo scenario. Lei con una carovana di asini carichi di ogni ben di Dio, e là in fronte spunta Davide, pronti a strare le spade, al galoppo. Va bene? E... 21?
Verso 21. Or Davide aveva detto.
Che aveva detto Davide? Verso 21. Ho dunque protetto in vano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede, ed egli mi ha reso male per bene. Così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore. Fra qui e lo spuntar del giorno, di tutto quello che gli appartiene, non lascerò in vita un solo uomo. Caspita, hai capito? Cioè, qui andava lì e... perché l'aveva offesa. Di quei tempi non potevi offendere la gente così. Questo qui era uno stolto. Grazie, Signore. Andiamo al 23?
23. Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui.
Immagina la scena. Questa donna... con una carovana di asini dietro, i servi che l'aiutano, che tutti che tremano, hanno già capito l'antifona. Questo qua arriva con 400 combattenti, sfrenati, arrabbiati, furiosi, offesi, va bene? E Abigail, appena vede, vede qual è Davide, quello davanti a tutti, scende in fretta dall'asino, si getta con la faccia a terra davanti ai cavalieri che arrivano al galoppo e si prostra davanti a lui. Qui vediamo una delle più grandi lezioni della Bibbia. Sappiamo che Davide rappresenta Gesù Cristo e Abigail è un'immagine di cosa? Della sposa di Cristo.
Amen.
Va bene? Grazie Signore. Quindi prestiamo attenzione a cosa questa donna dice a Davide. Ascoltiamo Abigail.
Verso 24. Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse:
Mio Signore, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio Signore, non far caso di quel uomo da nulla che è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome. Si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza.
E Nabal in ebraico vuol dire empio, malvagio. Infatti dice, come esattamente dice il suo nome, così lui è.
Ma io, la tua serva, non vidi giovani mandati dal mio Signore. Ora dunque, mio Signore, come è vero che vive il Signore e che anche tu vivi, il Signore ti ha impedito di spargere sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal. Adesso ecco questo regalo che la tua serva porta al mio Signore. Sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te.
Gloria a Dio.
Wow, grazie Gesù.
Meditate sulla saggezza di questa donna.
Si prende la colpa.
Questa qua, questa che sta cercando di salvare il marito, va bene? Si prende la colpa.
Incredibile.
Se vogliamo essere la sposa di Cristo, cominciamo a prenderci le colpe, fratelli. Nessuna sposa di Cristo punti il dito. Questa era qui a sorbirsi, il marito ubriaco. E lei era lì, probabilmente anche in camera sua, a preparare il letto, a sistemare il tavolo, a organizzare la casa. E questo ubriacone, magari bestemmiando, arrivava ubriaco fradicio. Dov'è mia moglie? Dov'è la mia moglie? Ecco, vieni qua, ho bisogno di te 5 minuti. Immaginate questa donna, che immagine. E quante volte dobbiamo soffrire per un marito debosciato o una moglie? Va bene, gloria a Dio perché i fratelli che ci scrivono che marito e moglie si amano. Abbiamo fatto una Skype, una coppia di fratelli bellissimi, dolcissimi. Grazie Gesù.
Amen. Dio li benedica, Emma, Giuseppe, dolcissimi.
Che dolci che sono. Mm-hmm. Giuseppe con i baffoni. è brutto come me lui, eh?
Non è brutto.
Gliel'ho detto. Non dobbiamo offenderlo, dice Angela.
Non è brutto.
Sono simpaticissimi, siciliani, dolci, allegri. Due angeli che evangelizzano ovunque. Va bene?
Sì.
Sono evangelizzatori sfegatati. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Amen, amen.
E questa donna Abigail gli dice, tu Signore, il Signore Dio renderà stabile la tua casa. Perché? Perché tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Nabal lo sapeva. Ma anche se non l'avesse saputo, che lo sapeva, che la moglie lo sapeva, i servi sapevano che Davide era bravo, onesto.
Mm-hmm. Unto.
Va bene? Unto. Non gli hanno rubato neanche una pecorella e non gli sarebbe dispiaciuto farsi una bella grigliata ogni tanto. Niente. Evidentemente Davide, un uomo di Dio.
E non solo, ma li ha protetti anche.
Un uomo di Dio. Ok, va bene, io sicuramente so che gli ha detto nessuno si azzardi a prendere una pecora. Mm-hmm. Davide, quando razziava i nemici, i filistei, perché quelli lui razziava, del bottino, lo mandava alle tribù. Ah. Capisci? Gratis. Va bene, Dio ci aiuti noi quando riceviamo cose dal Signore, messaggi, a mandarli da mangiare gratis, non vendere libri.
Amen.
Davide mandava il suo bottino a Israele. Israele lo sapeva chi era il vero unto. Va bene? Ed Abigail gli dice: tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Grazie, Signore. Allora continua a parlare la magnifica Abigail.
Verso 29. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore, il tuo Dio.
Alleluia. È la nostra vita custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore come sposa di Cristo? Ragazzi, la vita è corta, va bene? Non c'è niente di più importante che camminare nel cammino della sposa di Cristo, togliere gli occhi dal mondo, dalle cose terrene, va bene, e metterli su Gesù. Va bene, nel nome di Gesù, avanti.
Ma la vita dei tuoi nemici il Signore la lancerà via, come dall'incavo di una fionda.
Come dall'incavo di una fionda. Davide sapeva cos'era una fionda e l'ha scoperto anche Golia.
Quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso di aver sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé.
Ma questa donna non è mica normale, eh? Qui sta praticamente lei sta predicando, insegnando a Davide. Davide che disse nel Salmo 119 versi 97 fino al 100, lì dice: ho più saggezza dei miei insegnanti perché la tua parola è la mia meditazione. E qui Abigail gli predica al predicatore, insegna all'insegnante, profetizza al profeta, sta guidando la guida. Abigail qui in un certo senso è un po' superiore a lui, in un certo senso.
In tutta umiltà.
In tutta umiltà. Quante donne, quante mogli umili, piccoline, che sorelle nostre che la sera devono sorbirsi un marito mezzo brillo, o magari nervoso, o magari che non è molto amorevole. Dov'è Deborah? Ciao Deborah.
Ciao.
Ciao. Va bene? Sorbirsi il marito che... magari un marito predicatore, Deborah, che vuole avere sempre l'ultima predica, che a lei alla sera che magari è un po' sonnolente, io arrivo, una rivelazione, guarda che bello questo qui per i fratellini, e comincio a predicare come se fosse la mattina alle 7. E dice: grazie, sì, benissimo, certo, certo, certissimo. Va bene, ragazzi, un marito predicatore, non so se molti... Grazie Signore, va bene? E poi Abigail poi aggiunge qualcosa, sempre al verso 31. Quando
il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva.
Capito? Qui ci dà, gli dà, she gives him a little hint, come in italiano, gli dà un piccolo accenno, gli lancia un qualcosa, una parolina. Qua dice: Signore, quando arriverà il giorno che Dio ti benedirà, perché il Signore ti benedirà, va bene? Ricordati della tua serva. Questa qui è sposata. È sposata e dice: ricordati di me. Capisci? Questa qui è... qui lei sta profetizzando. Lei ha già capito che Nabal non potrà continuare a scocciare molto né Dio neanche Davide. Qualcosa succederà.
Ma tu credi che Abigail pensava in quel senso? Ricordati di me in quel senso?
No, non nella carne, ma nello spirito, perché lei rappresenta la Chiesa. Capisci? Lei guardava Davide non nella carne come Davide a Batseba. No, assolutamente. Però dice: ricordati della tua serva. E come mai? Perché lei è già sposata e stava bene, ricca e tutta.
Sì.
Sta parlando nello spirito. Questa è la sposa di Cristo che sta parlando. Va bene? Abigail lancia un messaggio a Davide: ricordati della tua serva. Una donna della sua integrità non andava a caccia di uomini. Cosa voleva dire allora? E nonostante Davide poi la chiederà in moglie, va bene? Questa Abigail è un'immagine della sposa di Cristo. Davide, immagine di Cristo, Abigail, immagine della sposa di Cristo. Credo che Abigail, in un certo modo, qui vedesse l'immagine del Messia. Nello spirito sto parlando. Il Messia che... Lei sapeva che veniva un Messia, capito? E in Davide, Davide è stata la più grande immagine del Messia. Infatti è chiamato il figlio di Davide.
Sì, sì.
Bene. E le persone che erano profetiche spirituali come Abigail vedevano queste cose. Mm-hmm. No, non era carnale, non stava cercando di procurarsi, no, assolutamente no, non è questo il messaggio. Però dice: ricordati della tua serva quando tu sarai. Mm-hmm. Sta parlando nello spirito.
Sì.
Meravigliosa immagine di noi che chiediamo allo sposo Cristo di essere servi dei servi. Grazie, Signore. Vedo qui dice, cosa che il grande servo Cristo ci ha dato esempio di dare la vita per salvare i più piccoli servi di Dio, le pecorelle sperse. E Abigail chiede al precursore del Messia di ricordarsi di lei quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore. È come se noi dicessimo: Signore Gesù, ricordati di noi nella tua gloria. È lo stesso. Quindi evitiamo ogni falsa umiltà. Il Signore vuole che lo cerchiamo, vuole che chiediamo, vuole che bussiamo. E allora cosa risponde Davide? Verso 32.
Allora Davide disse ad Abigail.
Davide disse ad Abigail: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele. Ed ecco Davide che a questo punto sarà sceso anche da cavallo, suppongo. Benedetto il Dio di Israele che oggi ti ha mandata incontro a me. Verso 33. Sia benedetto il tuo senno. Benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere il sangue e di farmi giustizia con le mie mani. Poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro fra qui e lo spuntare del giorno, a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo. 35.
Primo Samuele 25, 35. Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le disse: risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce, ho avuto riguardo per te.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Quindi Davide e Davide e la sua banda erano un esempio di ricevere, diciamo, dalle pecore che discernevano, che erano mandate da Dio, quindi potevano ricevere il loro aiuto, nonostante ufficialmente fuori legge ricercati da re Saul, che li voleva giustiziare come criminali. Va bene? Grazie, Signore. Grazie,
Amen.
Gesù. Amen. E qui mi ricordo ancora Matteo 10, come Gesù dice, Matteo 10, 16, dice: vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate prudenti come serpenti, guardatevi dagli uomini, vi metteranno nei tribunali, sarete condotti davanti ai governatori, eccetera. E quindi sono cose che Davide ha passato, noi stiamo passando e tutti i discepoli di Dio devono passare. C'è chi ti riceve, c'è chi non ti riceve, le tribolazioni. Matteo 10 è un capitolo molto interessante, dice: non vi preoccupate quando sarete nei guai, nei problemi, dice, perché in quello stesso momento vi sarà dato di cosa dire, cosa parlare, che lo Spirito Santo
Amen.
Che parla. E attraverso di voi, il fratello della fratello morte, il padre, il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Fratelli, sta venendo la tribolazione, prepariamoci ad essere dei piccoli Davide e ad avere dei Saul che ci perseguitano. Saul, re Saul, religiosi, re Saul anticristo, e ci sono, cioè il diavolo è il leone ruggente che va attorno in questo mondo, insomma, e può usare qualunque cosa. Qui Gesù è molto scioccante, dice: il fratello della fratella morte, il padre, il figlio, i figli sorgeranno contro i genitori e farà morire. Stavo guardando un documentario sulla seconda guerra mondiale, sulla l'ascesa del potere totalitario in Germania e come i familiari denunciavano alle SS, denunciavano i propri genitori, i propri familiari. Se uno diceva una parola sbagliata in casa, andavano a denunciarlo alle SS, li arrestavano, li mandavano a Dachau, un campo di concentramento che fu aperto nel 1933, dentro la Germania. E tu dicevi una parola contro il sistema, andavi a Dachau. Quindi io direi ai fratelli di studiarvi bene il primo libro di Samuele, imparare da quello che Davide ha passato, perché ci sarà molto utile, fratelli, nella tribolazione che dovremo attraversare, per non essere ingannati dai falsi profeti, quelli che oggi vanno in giro di chiesa in chiesa a solleticare le orecchie i poveracci che li ascoltano e predicano tutto quello che loro si aspettano di sentirsi predicati, per cui viene da Dio. Invece il profeta non predica mai quello che la gente si aspetta, no, ma quello che Dio si aspetta, e non è necessariamente quello che la gente si aspetta, a meno che non sono profeti anche loro. Quando un profeta va davanti a una chiesa, predica una cosa che nessuno lo sa, che nessuno si aspetta. Che profeta è, scusa? Allora, prepariamoci. In 1 Samuele 25:35 Davide risponde ad Abigail. E gli dice, Davide gli dice ad Abigail, risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce, ho avuto riguardo per te. E poi che succede? Verso 36?
Abigail giunse da Nabal mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re.
Capito? Questo qua, ricco, ricco sfondato, un banchetto da re. Quanti oggi credenti fanno banchetti da re? Vanno in chiesa, fanno il loro dovere, quattro preghiere, quattro lacrime, portano a casa, sono i re. Televisione, telecomando, bottiglia di vino, la spaghetti, sono dei re. Ehi ragazzi, è tempo di prepararsi che viene la tribolazione. Va bene? Questo virus che rinchiude la gente qua e là è solamente una visaglia, un segno di Dio di quello che sta venendo. Mm-hmm. Va bene? Avanti.
Nabal aveva il cuore allegro perché era completamente ubriaco. Perciò lei non gli parlò di nulla fino allo spuntar del giorno. Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora gli si freddò il cuore ed egli rimase come di pietra. Circa 10 giorni dopo, il Signore colpì Nabal ed egli morì.
Come avvenne Anania e Safira, che lo Spirito Santo li colpì. Ogni tanto Dio manda la morte. Però queste non sono malattie. Questo non è il male che manda il diavolo. Il diavolo ti persegue da tutta la vita con malattie, con dolori, e tenta di ucciderti. Quando Dio uccide, uccide. Non c'è il diavolo che protegge. Va bene, questo cos'è? Questo è un giudizio. Dio ha il diritto di giudicare. Basta, il tuo calice è pieno, la tua coppa è piena, strabocca di malvagità. Giudizio. Giudizio universale. Le tribù di Canaan vengono distrutte. Va bene, quella di Canaan non fu una guerra di conquista, quelle cretinate che dicono. Colonizzare Cana, no, fu un giudizio come Sodoma e Gomorra, la loro coppa era piena e Dio li giudicò. Ciao, arrivederci. Come dice in Genesi 15, va bene, dice, tornerete qui dopo 400 anni, perché adesso no, perché adesso non si può giudicare i cananei, la loro coppa non è piena. Gli amorei si chiamavano. Dove siamo?
39. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse:
sia benedetto il Signore. Uè, qui benedice Dio perché ha ammazzato uno, Era un giudizio, capisci? Si benedice il Signore quando salva e quando uccide. Il Signore, quello che fa è giusto. Non si piangono lacrime quando uno muore. Si dice, speriamo solo che aveva Gesù. Glorificare Dio quando salva e quando distrugge. Dio fa sempre il giusto, quando salva il mondo e quando manda un diluvio. Dio fa il giusto, va bene? Quando salva una città e quando distrugge Sodoma. Dio sa quello che fa, e quello che fa è sempre giusto. Sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dall'oltraggio fattomi da Nabal. Davide non sta difendendo la sua carne, il suo orgoglio e la sua superbia, sta difendendo la sua messianicità. Era un precursore del Messia. Nabal aveva offeso Dio. Infatti Dio interviene. Attenzione quando se va in giro in internet a criticare un predicatore di qua. Io critico tutte le religioni di solito, perché tanto non servono a niente. Ma i predicatori, i pastori, le persone, nome e cognome, mi guardo bene di farlo, io non sono il giudice. Mm-hmm. Chiesero a Gesù, di a mio fratello che condivida l'eredità. E Gesù disse, ah sì? Sì. E Gesù disse, ehi, chi mi ha messo giudice sopra di voi? Io non sono il giudice sopra di la vostra eredità. Arrangiatevi voi. Va bene? Non conta niente questa eredità davanti a Gesù. Questa è una cosa, è un business, una cosa di interesse di avvocatura, che fanno gli avvocati a fare giudizi penali, eccetera. Va bene? Signore, non gli interessa queste cretinate dell'eredità. Va bene? Alleluia. Dove siamo?
39.
39.
Davide, quello che lui dice quando apprende che Nabal è morto.
Ecco. Va bene, allora, ripeto, sia benedetto il Signore, mi ha reso giustizia dell'oltraggio fatto da Nabal e che ha preservato il suo servo da fare il male, la malvagità di Nabal, il Signore l'ha fatto ricadere sul suo capo e lui ha mietuto quello che ha seminato.
Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie.
Caspita, poi Davide si è ricordato che dopo tutto non era troppo brutta questa qua. Dice quasi quasi qua me la sposo. E da quasi quasi è passato ai fatti. Manda i missari, ti immagini cavalli imbandierati, delle grandi occasioni, parcheggiano le loro la cavalleria. Dov'è la vedova Abigail? È là che non piange. E va bene, se non piange allora chiamatela. E allora dice, ci manda Davide. Sì. Vuole sposarti, va bene? E verso 40.
I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così.
Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie.
Allora lei si alzò.
E lei cosa disse? No, voglio fare la vedova per l'eternità, adesso mi vesto di nero.
No, non dice così. Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse...
Ecco, la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore.
Capito? Che immagine della sposa di Cristo qua. Chi ti ricorda questa scrittura? Forza.
Gesù che lava i piedi dei discepoli.
Gesù che lava i piedi dei discepoli. Dice, voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Quindi Gesù era il Signore. Lo chiamavano Signore. Se dunque io vi ho lavati i piedi, quanto più voi l'un là. Gesù era anche l'insegnante. Non è che il leader deve sempre lavare i piedi come fanno certe religioni ogni anno, con la candelina e fanno la messa in scena. Quelli vanno, dice domani c'è il religioso che mi lava, allora si lavano i piedi, insaponano, li profumano e poi vanno a farseli lavare. È una messa in scena per 5 equestre. Mm. Questi qua erano piedi neri. Camminando per le strade di Israele, impolverate. Però il leader una volta lava i piedi per dare l'esempio, ma non era il lavoro, non è che tu vai in Cile, Gesù, dov'è Gesù che mi deve lavare i piedi? È il suo lavoro? No, caro. Quello è stato l'esempio, come morire in croce. E adesso noi ci laviamo i piedi gli uni gli altri, ma lavarsi i piedi non vuol dire acqua e sapone. Vuol dire che magari il fratello non c'ha il pane da mangiare, la sorella non c'ha soldi per comprarsi il passeggino. Vabbè, scrivete a noi... Dora manda soldi per passeggino.
C'è
sempre qualcosa.
Sì.
So che la tua borsa, la borsa dei soldi di Dora è come un tubo di dentifricio, giusto?
Come?
La tua borsa è come un tubo di dentifricio. Riesce sempre a spremere qualcosa, vero o no?
Vero, vero. Sì.
Oh.
Grazie Gesù.
Se una sorella gli manca il passeggino. Sorella non c'ha, scrivete e Dora promette che manderà il passeggino.
Con tutto il cuore.
Cioè i soldi. Non
sì.
Va bene?
Sì, sì.
Abbiamo promesso, lo facciamo.
Quindi, grazie Gesù.
Però le sorelle con i bambini, eccetera, magari non c'hanno un marito, che magari... Ok?
Amen.
Allora, gloria a Dio. Quindi questa scrittura dice, ecco la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Quindi serva dei servi, immagine di Cristo, la sposa di Cristo. 42.
Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie.
Quindi non deve sposarsi nella chiesa pentecostale, protestante, cattolica, insomma, dicevo.
No.
Capito? Io dico sempre, quando tu ti unisci in un certo modo con una donna, va bene? Quello è tutta la cerimonia religiosa che hai bisogno. È la chiesa che celebra la benedizione che voi siete sposati. Voi vi sposate, la chiesa non vi sposa. La chiesa per sposare te e tua moglie deve fare cose che non deve fare. Va bene? Come certi stregoni africani che prima la stregone dorme con la sposina e dopo il giorno dopo lo sposano.
Terribile.
Fanno così in Africa.
Ai.
E anche nell'era feudale, nei secoli passati, il nobile aveva diritto ad andare a letto con la sposina.
Ai, ai, ai.
Lo sai?
No.
Come, hanno fatto anche dei film, Braveheart. Chi ha visto Braveheart?
Sì.
Braveheart, era quello. Che il nobile aveva diritto andare a letto con la vergine prima che arrivasse lo sposo. E questo ha causato la rivoluzione in Scozia che ha buttato fuori gli inglesi. Mm. Vi ricordate quel film?
Sì,
e quella
sì,
è storia,
sì.
Non è invenzione. Mm-hmm. Il nobile aveva diritto andare a letto con la sposina. E se lo sposo si lamentavano, arrivavano i bravi, gli archibugieri, l'Equitalia arrivava. Hai capito? Eurogen Force, non so come si chiamavano. A posto? Cos'è letto?
42.
Benissimo. Allora andiamo a 43 a questo punto.
Davide sposò anche Ahinoam di Israele e tutte e due furono sue mogli.
Poi Davide non scherzava qua. Infatti abbiamo visto anche nella storia di Batseba che questo qua, diciamo, aveva bisogno di calmare i bollori. Va bene? Va bene, quindi c'è il Davide dello spirito e il Davide della carne. Va bene, quello di Batseba qual era?
Della carne.
È della carne, va bene, della carnazza. Va bene, tutto, okay? Noi siamo tutti insieme, carne e spirito. Attenzione, tenere la carne soggiogata.
Amen.
Se l'uomo pensa di stare diritto, stia attento a non cadere. Però qui c'è anche un messaggio spirituale, qui, perché lui era un re messianico. Questo. Qual è il messaggio spirituale?
Dove?
Andiamo qui. Che lui si sposa altre donne.
Ah.
Lo vedi il messaggio spirituale?
No.
Non lo vedi?
Che si sposa tante mogli? No, non lo vedo.
Il Vecchio Testamento era consentito, capito?
Sì,
non è che era raccomandato, però era consentito.
No, perché creava solo problemi in famiglia e liti tra le mogli. Non mi sembra niente di edificante.
Sì, però le mogli a quei tempi là erano, diciamo, non avevano i diritti dell'uomo per via della maledizione di Eva.
Capito.
E, comunque qui il messaggio è che Davide infatti abbia molte mogli.
Sì.
Va bene, non so, ne ho 4, 5, 6, una cosa così. Non è come Salomone che ne ha avuto 1000,
mm-hmm.
Quello lì ha tirato un po' troppo la corda, poi si è rotta. Però il messaggio spirituale qui, che Davide c'ha più mogli, è un po'... Innanzitutto vedi l'altra scrittura dove dice che Abigail si mette sull'asino, va bene, e andò, e si portò cinque fanciulle, verso mm-hmm. 42.
Sì.
Cioè questo, qui in un certo senso ti ricorda un po' le cinque vergini con l'olio, no?
Ah.
Ma Matteo 25, erano cinque vergini con l'olio, numeri simbolici, vabbè, sto dicendo, che sono più di cinque ovviamente. Però vediamo per esempio come anche nel canto dei cantici, la simbologia nel canto dei cantici è che è Salomone che parla con la donna che ama, poi c'è anche la donna che risponde a Salomone. Praticamente la simbologia lì era Cristo e la sposa di Cristo nel canto dei cantici.
Sì, sì,
è
sì,
l'unico
sì.
Motivo che nella Bibbia non è un boccaccio, attenzione, capito? Lì è solamente... simbologia spirituale. Va bene, quindi qui il simbolo che Davide ha più mogli, quello che io ci vedo, è che le altre mogli di Davide rappresentano, cosa rappresentano le altre mogli di Davide? Sto parlando dello spirito. Nella carne lui gli piaceva la donna, la sposava. Ciao. Non credo che si preoccupasse molto del significato profetico. Lui gli piaceva la donna, ciao. D'accordo. Però c'è dentro anche intrinseco, c'è dentro anche un significato spirituale che io perlomeno io vedo, che le altre mogli di Davide rappresentavano, cioè Davide rappresentava Gesù, no? E le mogli di Davide rappresentavano la sposa di Cristo, che non è al singolare, ma al plurale.
Vero, sì.
Capito?
Non è solo una donna. Sono diverse persone.
E tu righi diritto e sarai la sposa di Cristo, giusto?
Sì.
Sarai l'unica?
No, perché ci sono persone più fedeli di me, non sarebbe giusto.
Ecco, capito. Quindi, cioè, la sposa di Cristo racchiude tutti i cristiani veri di tutte le ere, passate, presenti e future, e questo secondo me è il simbolismo che Dio ha permesso questa, la poligamia nel Vecchio Testamento, cosa che ci sono anche chiese che credono nel matrimonio plurale, plurimo, nella bigamia, si dice poligamia, per esempio i mormoni. Nel 1800 i mormoni credevano un uomo avere un sacco di mogli. Ancora oggi ci sono mormoni che hanno 10 mogli, eh? Ci sono mormoni che hanno 8 mogli, 10 mogli, 12 mogli, ci sono sui giornali, eh?
Wow.
E hanno 30 figli, loro sono contenti loro e contenti tutti. E, va bene, quindi loro si rifanno al Vecchio Testamento. Io non so, io dovrei chiedere a Deborah cosa pensa. Ciao Deborah.
Debbie, come and tell us, come and say it live so we can hear.
Perché Deborah, sto concludendo questo messaggio. Sto concludendo questo messaggio. Ora, la domanda è, Deborah, nel Vecchio Testamento c'era la poligamia e che uno poteva avere molte mogli. Ecco, raccontici, come lo vedi te il punto?
How I see the point?
Yeah.
Well, how do you see the point? Shall I turn it around to you?
Ti chiedo io a te, ma come vedi tu questo punto?
Dunque, allora, vuoi che ti dico la verità?
Shall I tell you the truth?
Ma per me, io ho una moglie e diciamo, a malapena ce la faccio.
I have one wife and I hardly make it with her. Cioè, I believe you.
Io
ti credo.
La vichinga, se le vichinghe non si scherza, cioè se i vichinghi arrivavano dalla Danimarca, dalla Svezia, arrivavano su queste navi, arrivano i vichinghi e scappano, c'è gente grande, quindi c'è una vichinga, sposi una vichinga, cioè preparati.
When you marry a viking is like marrying five wives.
Diciamo 5 mogli, a volte 10, dipende, no? Non sempre.
I think it's opposite here in this case.
Quando sposi una vichinga lo noti, te ne accorgi.
Ma Deborah dice che sembra che è al contrario.
Sì. Because you have so many ideas, like you have ideas for 10 people.
Tu hai tante idee come per 10 uomini.
Sì.
Tante idee come per 10 persone.
Così. Comunque... Io consiglio sempre a tutti i ragazzi, cioè se voi amate una moglie non c'è bisogno di adulterio, non c'è bisogno di pornografia, cioè concentratevi ad amare quella moglie, che quella moglie un po' racchiude tutto il paradiso che Dio ha per voi su questa terra a livello diciamo matrimoniale, quel livello lì. Bene, allora, quindi questo è il tuo pensiero della poligamia del Vecchio Testamento.
So that's what you think about polygamy, right?
I think it's beautiful to learn faithfulness.
Penso che è bellissimo di imparare fedeltà.
And it's very needed.
E c'è bisogno.
Tu cosa avresti detto a un uomo come Salomone che ne aveva un migliaio?
I mean, poor guy. Did he have any wife?
Le avrebbe detto, poverino te, ma tu hai perlomeno hai una sposa.
Like... I don't think he learned faithfulness very well, for sure. He missed some lessons here in life.
Sicuramente non penso che ha imparato fedeltà. Non ha imparato alcune lezioni qui in questa vita.
Questo è un punto, voglio dire, su questo, che quando uno no, c'ha più, quando uno è adultero dietro la moglie o una contro il marito, cioè praticamente non, hai perso l'addestramento della fedeltà che Dio sta cercando di insegnarti, e tu non potrai mai essere la sposa di Cristo. No, ti puoi pentire, però. Puoi pentire come Davide con Batseba. Puoi pentirti. Però se non ti penti e non cambi, però non a chiacchiere, vai lì in chiesa a confessare 4 Ave Marie e 5 adulteri. Allora aumentiamo le Ave Marie, 6 Ave Marie, 7 adulteri. No, devi cambiare, portare frutti di pentimento. Cioè praticamente se tu vai avanti così, sei escluso dalla sposa di Cristo automaticamente, se non hai imparato a cambiare. Perché? Perché la sposa, il matrimonio, è e la sposa, il matrimonio è la scuola migliore per imparare la fedeltà ad essere la sposa di Cristo, perché il diavolo si travestirà da donna bellissima, uomo bellissimo, capisci? Mentre Gesù appare come uno sull'asinello che cammina, un uomo che è un uomo normale, dice Isaia, non ha bellezza a tirare gli sguardi, e il diavolo invece si presenta come la donna più scioccante di Hollywood, i tacchi più alti, mezzo metro di tacchi, capito? E un chilo di rossetto, mascara così tanto che gli occhi non si vedono più. Sto scherzando, ma il diavolo sa come, capito? Va bene, sì. Quindi hai detto una cosa buona, Deborah, cioè il matrimonio ci insegna la fedeltà in Cristo.
Amen.
Gloria al Signore. That's it?
Yes.
Yeah, thank you. Thank you, Deborah.
Cioè, vabbè, questo Dio, è tutto, sì.
Dio ti benedica. E lei è la donna di poche parole. Lei. È la donna di poche parole. Cioè, già scappando. Ogni passo un metro sta facendo. Mi fa segno, vai avanti.
Go to the next.
E lasciami in pace. Ho finito il messaggio.
Grazie
Signore. Grazie
Signore.
Gesù. E questa è la meravigliosa storia di Abigail. Io potrei raccontarvi la meravigliosa storia di Deborah.
Amen.
Va bene? Potrei Amen. Raccontarvi la meravigliosa storia di Deborah. Lei è una moglie meravigliosa. Alleluia, alleluia.
Thank you, Jesus.
Quanti è? Deborah, what is it? 23 years we are together, yes. Married? 23 anni che siamo... Che siamo sposati e io ti sposerei di nuovo. Debbie, we should remarry.
Jasmine said the silver wedding soon.
Ah, dice Jasmine, what did you yell, Jasmine?
Yeah, 2 years in the 25th year, Glo said it would be at silver age.
Yes, yes. Quindi dice fra 2 anni il matrimonio di argento. Quindi devo procurarmi, devo comprare qualcosa?
Of course.
Ma non devi chiedere queste cose, tu devi saperle, non chiederle.
Cosa si compra al matrimonio di argento?
Abbiamo un anno e mezzo per preparare, per pensare.
Fratelli, in questo anno e mezzo, sorelle e fratelli che avete passato l'esperienza, questo anno e mezzo che mi manca, informatemi se devo fare qualche preparazione, perché di solito io sono un po' spreparata in queste cose.
Sì, Jasmine says the ship can, the brethren can write in their ideas.
Alleluia.
Jasmine ha detto i fratelli possono scrivere le loro idee.
Va bene. Allora, Angela, c'è altro?
No, mettiamo un canto.
Va bene.
Grazie, Gesù.
Aspetta che io bacio la mia Abigail.
Oh, okay.
Dolce Deborah Abigail, posso avere un bacio?
Oh, don't get too excited.
Si è avvicinato qua al tavolino, mi ha buttato giù il lampadario, però l'ho preso al volo. E perché lei, sai ecco vai, stai più abbracciata tranquilla mentre predico. Grazie Gesù. Perché vedi, appena gli ho detto dammi un bacio, lei si è emozionata così tanto, oh, ha buttato giù il lampadario.
Oh.
Oh. Fratelli, una moglie come Deborah la consiglio a chiunque. Ma non è che siamo una coppia perfetta, no, assolutamente, cioè solamente che quando litighiamo facciamo la maniera di Gesù, cioè andiamo da Gesù, una scrittura, ma non c'è neanche bisogno di citare la scrittura per la verità, perché di solito ci scusiamo a vicenda. Io vado da lei e gli dico scusa Deborah, right? We yes. apologize to each other. Io vengo a te e ti dico scusa che avevo ragione e tutto è risolto, no?
Yes, you have always right.
Non ho seguito, scusa.
Ho detto, quando litighiamo ci si chiede scusa a vicenda, no?
Yes.
Io vado da lei e dico scusa che ho ragione, lei così.
Ah, so when you, the two of you argue, of course you apologize to each other. So I go to you and I say, please
right.
forgive me that I'm right. But
I'm sorry for you, you're always right.
Ehi, ragazzi, sto scherzando,
He's joking.
Sennò mia moglie poi mi riempie di botte, Capito? You're not going to beat me up
no.
afterwards, no?
No, no, no.
No, ha promesso, promesso che non mi picchia. You still give me food today?
Yes.
Ha detto che mi dà anche da mangiare oggi.
But it might be burned offering.
Stasera dormiamo insieme ancora, non c'è
sì.
problema. Ecco. Ancora non mi ha mai cacciato fuori dalla stanza. È una pazienza incredibile.
You never sent him out of the room.
Dio ti benedica. Incredible patience. Io ti benedica, Deborah. I love you so much. I love you. Vabbè. Alleluia. Va bene, allora Angela, io ti darei la parola, il microfono, il tempo, ti darei il palco scenico.
No, facciamo una pausa, è il tempo di fare un intervallo. E ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami, ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto. Volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura